From the conference center,
dal centro delle conferenze, nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 179esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dalle autorità della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Thomas S. Monson, presidente della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questa prima sessione della 179esima Conferenza Generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, dando un caloroso benvenuto ai fedeli e agli amici presenti nel centro delle conferenze e in qualunque parte del mondo. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e delle presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie. Siamo grati alle numerose emittenti radiotelevisive e sistemi via satellite e via cavo che trasmettono questa conferenza come servizio pubblico in molte parti del mondo. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Edgar Thompson e Mac Wilberg, accompagnato all'organo da Clay Christiansen e Andrew Unsworth, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando Le ombre fuggono, sorge il sole, e ci farà ora ascoltare Avanti andiamo. La preghiera di apertura sarà quindi detta dall'anziano Charles D.D.A. dei 70.
Our beloved Heavenly Father,
Caro Padre Celeste, ti ringraziamo per questa bella musica che ha introdotto la conferenza e ci ha invitato a venire a Cristo, il tuo figliuolo, il nostro Salvatore e Redentore. Come membri della tua Chiesa ci riuniamo da tutte le parti del mondo come comandamento, riuniti grazie alla tecnologia moderna per ascoltare le voci dei profeti, grazie per i nostri dirigenti. Benedici Presidente Monson che ci guida in questi giorni verso una vita che è purtroppo soggetta a grandi tentazioni. Apri i nostri cuori e le nostre menti ai suggerimenti dello Spirito per poter essere edificati, per promettere di agire in santità davanti a Te. Questa è la nostra preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sarà ora mio piacere potervi parlare. E dopo il mio discorso, il coro canterà Israele, Dio ti chiama. Dopo il coro, l'anziano Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici Apostoli, ci parlerà, seguito da sorella Margaret S. Lefferth, prima consigliera nella presidenza generale della primaria. Dopo di lei ci parlerà fratello Michael A. Nider, secondo consigliere nella presidenza generale dei giovani uomini. Miei cari fratelli e sorelle, all'apertura di questa 179esima conferenza generale, notiamo con tristezza l'assenza dell'anziano Joseph B. Worthling del Quorum dei Dodici Apostoli. Siamo addolorati per la sua dipartita, ci manca. Esprimiamo il nostro affetto alla sua famiglia. Non abbiamo dubbi che stia portando avanti questa grande opera dall'altra parte del velo. A causa del decesso dell'anziano Worthling, c'è un posto vuoto nel Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo molto digiuno e molte preghiere, è stato chiamato l'anziano Neil Anderson a prendere questo posto. Vi presentiamo il suo nome per il vostro voto di sostegno. Tutti coloro che sentono di poterlo sostenere in questa sacra chiamata potete manifestarlo con alzata della mano. Coloro che sono contrari possono farlo dopo, ma tutti in favore? C'è qualcuno contrario? Vi ringraziamo per il vostro sostegno. Il nome dell'anziano Anderson sarà incluso nell'elenco dei dirigenti della Chiesa che verrà letto oggi pomeriggio per il sostegno. Anziano Anderson, la invitiamo a prendere posto sul podio con i membri dei dodici. Siamo ansiosi di poterla ascoltare nella sessione antimeridiana di domenica. È la camminata più lunga che farà mai nella sua vita. Lo so per esperienza. Al nostro ultimo incontro, sei mesi fa, miei fratelli e sorelle, sono stato a Città del Messico con il presidente Henry Biaring e sua moglie per ridedicare il Tempio. Per molti mesi è stato sottoposto a intenso restauro. La sera prima della ridedicazione si è tenuto un magnifico evento culturale nello stadio Azteco. Circa 87.000 spettatori hanno preso posto nello stadio a cielo aperto, e un cast di più di 8.000 giovani ha partecipato al programma. Un programma che prevedeva uno spettacolo di 80 minuti di musica, danza e storia messicana. A me e al presidente Eyring è stato regalato uno scialle e un sombrero. In questo costume tipico non sono riuscito a non cantare al gruppo una versione improvvisata di El Rancho Grande, che avevo imparato al corso di spagnolo del primo anno di scuola superiore. Oggi non lo farò di nuovo. Ciascuna delle due sessioni dedicatorie tenute il giorno seguente sono state ripiene dello Spirito del Signore. Soltanto 2 settimane fa, con 12 sessioni, abbiamo dedicato il Tempio di Draper nello Utah, una magnifica struttura situata tra le colline della parte meridionale della Salt Lake Valley. Circa 685.000 persone, appartenenti alla Chiesa e non, lo hanno visitato durante l'apertura al pubblico. Circa 365.000 fedeli hanno partecipato alle sessioni dedicatorie, inclusi i presenti alle sessioni trasmesse via satellite in vari centri di Palo. Lo Spirito del Signore è stato presente in abbondanza durante la dedicazione del Tempio. Nel prossimo futuro dedicheremo il Tempio di Ochre Mountain e poi nei mesi e anni successivi vi saranno molte altre dedicazioni. Attendiamo con ansia queste occasioni. C'è qualcosa nella dedicazione di un Tempio che ci spinge a rivalutare il nostro operato e a desiderare sinceramente di fare ancora meglio. Ora, fratelli e sorelle, sono lieto di riferire che la Chiesa sta molto bene. L'opera del Signore procede senza interruzioni. Ora abbiamo circa 53.000 missionari che servono in 348 missioni in tutto il mondo. Noi prendiamo molto seriamente l'incarico affidato dal Signore quando disse: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Siamo profondamente grati per il lavoro svolto dai nostri missionari e per i sacrifici che fanno con le loro famiglie per poter servire. Abbiamo anche innumerevoli volontari e missionari che svolgono attività che non sono di proselitismo. Si tratta generalmente di persone mature che donano il proprio tempo e i propri talenti per promuovere l'opera del Signore ed essere una benedizione per i figli del nostro Padre Celeste. Siamo molto grati per il prezioso servizio offerto da queste persone. Il Fondo Perpetuo per l'Educazione, stabilito nel 2001, continua ad avanzare. Sin dal suo inizio, 35.600 giovani sono entrati nel programma e si sono istruiti per migliorare le proprie capacità e accrescere le opportunità di lavoro. Fino ad ora, 18.900 di loro hanno terminato l'addestramento. In media, con i 2,7 anni di istruzione che conseguono ora, i loro guadagni sono aumentati di 3 o 4 volte. Quale benedizione è questa nella loro vita? Questo è davvero un programma ispirato. Fratelli e sorelle, vi ringrazio per la vostra fede e devozione nel Vangelo. Vi ringrazio per l'amore e la cura che vi mostrate a vicenda. Vi ringrazio per il servizio che offrite nei vostri rioni e rami e nei pali e distretti. È tale servizio che consente al Signore di compiere i Suoi propositi qui sulla terra. Esprimo la mia gratitudine per la gentilezza che mi dimostrate ovunque vada. Vi ringrazio per le preghiere in mio favore. Le ho sentite e ne sono molto riconoscente. Ora, miei fratelli e sorelle, siamo ansiosi di ascoltare i messaggi che ci saranno presentati nei prossimi 2 giorni, affinché possiamo essere istruiti e ispirati e rinnovare la nostra decisione di seguire il Vangelo e servire il Signore. Coloro che ci parleranno hanno cercato l'aiuto e la guida del cielo durante la preparazione dei loro messaggi. Hanno sentito ciò di cui dovevano parlarci. A coloro tra voi che sono nuovi nella Chiesa, diamo il benvenuto. A coloro che stanno lottando contro le sfide o la delusione o la perdita, diciamo che preghiamo per voi. Il nostro Padre Celeste ama ognuno di noi e conosce le nostre necessità. Possiamo noi essere ricolmi del Suo Spirito mentre ascoltiamo ciò che ci verrà presentato. Stamattina questa è la mia preghiera all'inizio di questa grande conferenza. E aggiungo anche, in ricordo del Presidente Gordon B. Hinckley, che ha così amorevolmente servito la Chiesa. Lo ricordiamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Babylon, the greatest falling, Come to Zion.
Vieni a Sion.
How blessed we are.
Quanto siamo fortunati a essere guidati da un profeta vivente. Cresciuto durante la Grande Depressione, il presidente Thomas S. Monson apprese come servire il prossimo. Spesso sua madre gli chiedeva di portare del cibo ai vicini bisognosi e impegnava i senza tetto in qualche lavoretto che ripagava con pasti caldi. In seguito, quando era un giovane vescovo, apprese dal presidente J. Reuben Clark: sii buono con le vedove e provvedi ai poveri. Nel corso degli anni, il presidente Monson si prese cura di 84 vedove fino alla loro morte. In tutti questi anni di servizio, reso alle persone del mondo, membri e non membri, è diventato la caratteristica del suo ministero. Grazie, presidente Monson. Fratelli e sorelle, come il presidente Monson, i nostri figli stanno crescendo in tempi di incertezza economica, proprio come i nostri nonni e bisnonni appresero lezioni fondamentali attraverso le avversità economiche. Ciò che impariamo ora nella nostra situazione attuale può essere di beneficio a noi e alla nostra posterità per generazioni a venire. Oggi mi rivolgo a tutti coloro la cui libertà di scelta è ridotta a causa degli effetti di decisioni sbagliate nel passato. Vorrei parlare in modo particolare di quelle scelte che hanno portato a debiti eccessivi, ad assuefazioni a cibo, droga, pornografia, come pure a schemi di pensiero e azioni che diminuiscono l'autostima. Tutti questi eccessi ci influenzano individualmente e minano le relazioni familiari. Naturalmente alcuni debiti, come quelli per l'istruzione, per una casa modesta o un'automobile di base, potrebbero essere necessari per la famiglia, ma purtroppo altri debiti si contraggono quando non riusciamo a controllare i nostri impulsi. La soluzione sia per i debiti che per le assuefazioni è sempre la stessa. Dobbiamo rivolgerci al Signore e seguire i Suoi comandamenti. Più di ogni altra cosa, dobbiamo desiderare di cambiare, in modo da rompere il ciclo dei debiti e altri desideri incontrollati. Prego che durante i prossimi minuti, come pure per tutta la conferenza, siate riempiti di speranza nel Salvatore e il nostro Signore Gesù Cristo e troviate aiuto e speranza nelle dottrine del suo Vangelo restaurato. Le difficoltà, comprese quelle che sono frutto delle nostre decisioni, fanno parte della nostra prova terrena. Lasciate che vi riassicuri che la vostra situazione è alla portata del Salvatore, grazie al quale ogni tribolazione può darci esperienza ed essere per il nostro bene. Ogni tentazione che vinciamo serve a rafforzarci, non a distruggerci. Il Signore non permetterà mai che soffriamo oltre quanto possiamo sopportare. Dobbiamo ricordare che l'avversario ci conosce estremamente bene. Sa dove, quando e come tentarci. Se seguiamo i suggerimenti dello Spirito Santo, possiamo imparare a riconoscere gli adescamenti del maligno. Prima di cedere alle tentazioni, dobbiamo imparare a dire con decisione, in maniera ferma, vattene via da me, Satana. Il nostro successo non si misura mai da quanto siano forti le tentazioni, ma da quanta fede abbiamo. Dobbiamo chiedere aiuto al Padre Celeste e cercare la forza tramite l'espiazione di suo Figlio, Gesù Cristo. Sia nelle cose materiali sia in quelle spirituali, ottenere questo aiuto divino ci consente di soddisfare previdentemente le necessità nostre e altrui. Chi è una persona previdente nel soddisfare le necessità? Tutti noi abbiamo la responsabilità di soddisfare le necessità personali e familiari, materiali e spirituali. Per farlo dobbiamo applicare i principi che stanno alla base di una vita previdente. Vivere con gioia nell'ambito dei nostri mezzi, ossia essere contenti di ciò che abbiamo, evitando i debiti eccessivi, risparmiando e preparandoci con diligenza per i momenti di bisogno, Quando siamo previdenti, siamo in grado di soddisfare le nostre necessità e quelle della nostra famiglia e seguire l'esempio del Salvatore, servendo e aiutando il prossimo. Quando provvediamo agli altri, osserviamo il comandamento fondamentale: non concupire. Nel nostro mondo molti pensano di aver diritto a tutto. Alcuni di noi si sentono in imbarazzo, si vergognano o si sentono inutili se la loro famiglia non ha tutto ciò che i vicini hanno. Come conseguenza, ci indebitiamo per comprare cose che non possiamo permetterci e di cui non abbiamo un effettivo bisogno. Ogni volta che ci capita, ci impoveriamo dal punto di vista materiale e spirituale. Rinunciamo a parte del nostro prezioso libero arbitrio e imponiamo su di noi il gioco della servitù. Il denaro che avremmo potuto usare per prenderci cura di noi stessi e del prossimo deve essere usato per pagare i debiti. Ciò che spesso rimane basta soltanto a soddisfare le nostre esigenze fisiche primarie. Vivendo a un livello di sopravvivenza, cadiamo in depressione, l'autostima si avvilisce e si indeboliscono i rapporti con i familiari, con gli amici, con i vicini e con il Signore. Non abbiamo il tempo, l'energia o l'interesse per cercare le cose spirituali. Come evitiamo e superiamo allora l'indebitamento e la dipendenza dalle cose mondane? Vorrei impartirvi due lezioni sul vivere in maniera previdente, che possono aiutare tutti noi. Queste, come pure molte delle lezioni più importanti della vita, mi furono insegnate da mia moglie, che è la mia compagna eterna. Le ha apprese in due momenti del nostro matrimonio, in entrambi i quali volevo comprare per lei un dono speciale. La prima lezione l'ha presi quando eravamo da poco sposati e il denaro era scarso. Ero nell'aeronautica americana e non avevamo trascorso insieme il Natale. Ritornando a casa, vidi un bel vestito nella vetrina di un negozio e dissi a mia moglie che se le fosse piaciuto l'avremmo comprato. Mary entrò nel camerino. Dopo un momento la commessa rimise in vetrina il vestito. «Che cosa è successo?» chiesi dopo a mia moglie. Mi rispose: «Era bello, ma non possiamo permettercelo». Quelle parole penetrarono il mio cuore. Appresi che le due parole più cariche d'amore sono «ti amo», mentre le tre che denotano maggiori premure verso coloro che amiamo sono «non possiamo permettercelo». La seconda lezione fu appresa 7 anni dopo, quando stavamo meglio economicamente. Si stava avvicinando il nostro anniversario di matrimonio e volevo comprarle un bel cappotto per mostrarle amore e apprezzamento per i molti anni felici trascorsi insieme. Quando le chiesi che cosa ne pensasse del cappotto che avevo in mente, mi riprese con parole che penetrarono il mio cuore e la mia mente: «Dove potrei indossarlo?» A quel tempo era una predentessa della società di soccorso di Rione che contribuiva ad aiutare le famiglie bisognose. Mi impartì poi una lezione memorabile, mi guardò negli occhi e mi chiese con dolcezza: «Lo stai comprando per me o per te?» In altre parole, mi stava chiedendo: lo scopo del dono è mostrarmi il tuo amore o mostrarmi che non fai mancare nulla alla famiglia e provarlo al mondo? Meditai sulla domanda e mi resi conto che stavo pensando più a me che a lei e alla famiglia. In seguito tenemmo una conversazione, una di quelle che ti cambia la vita, sul vivere in maniera previdente, ed entrambi fummo d'accordo che il denaro andasse usato per estinguere più velocemente il mutuo e per risparmiare per gli studi dei figli. Queste due lezioni sono l'essenza del vivere in maniera previdente. Quando ci capita di avere la possibilità di comprare, consumare o dedicarci a cose e attività del mondo, dobbiamo imparare a dire: non ce lo possiamo permettere, anche se ci piace, oppure possiamo permettercelo, ma non ne abbiamo bisogno, e in verità non lo vogliamo neppure. C'è un principio ugualmente importante alla base di queste lezioni. Possiamo imparare molto dal nostro coniuge parlando con lui. Quando ne parliamo e collaboriamo nei consigli di famiglia, possiamo aiutarci a vicenda a vivere in maniera previdente e a insegnare ai figli a fare altrettanto. Il fondamento di una vita previdente è la legge della decima, il cui scopo principale è di aiutarci a sviluppare fede nel Padre Celeste e in suo Figlio Gesù Cristo. La decima ci aiuta a vincere desideri per le cose montane e a sacrificarci di buon grado per il prossimo. La decima è la grande legge equa, poiché a prescindere dal fatto di essere ricchi o poveri, paghiamo annualmente lo stesso decimo di tutto il nostro guadagno e riceviamo tante benedizioni che non vi sia più dove riporle. Oltre alla decima, dovremmo essere un esempio nel pagamento dell'offerta di digiuno, che è almeno il costo dei due pasti consecutivi che ogni mese saltiamo. Non consumando questi due pasti, ci avviciniamo al Signore in umiltà e preghiera e partecipiamo anonimamente ad aiutare i fratelli di tutto il mondo. Un altro modo importante per aiutare i figli a imparare a vivere in maniera previdente è stabilire un bilancio familiare. Nei consigli di famiglia dovremmo regolarmente prendere in esame le entrate, i risparmi e le spese previste. In questa maniera insegneremo ai figli a riconoscere la differenza tra desideri e necessità, come pure a programmare un uso saggio delle risorse familiari. Quando i nostri figli erano piccoli, tenemmo un consiglio di famiglia e stabilimmo la meta di trascorrere una vacanza da sogno lungo il fiume Colorado. Quando durante l'anno seguente qualcuno di noi voleva comprare qualcosa, ci chiedevamo: vogliamo veramente comprare ora quella cosa o vogliamo fare poi il nostro viaggio da sogno? Fu un'esperienza didattica meravigliosa su come scegliere di vivere in maniera previdente. Non soddisfando i nostri desideri immediati, ottenemmo la ricompensa ancora più ambita dell'unione familiare e dei cari ricordi da serbare in anni a venire. Quando vogliamo provare o possedere qualche cosa che avrà delle ripercussioni su di noi e sulle nostre risorse, dovremmo richiederci: il beneficio è temporaneo oppure avrà un valore e un'importanza eterna? Rispondere sinceramente a queste domande ci potrebbe aiutare a evitare i debiti e le altre assuefazioni. Nel cercare di vincere i debiti e i comportamenti che portano ad assuefazione, dovremmo ricordare che queste ultime sono le brame dell'uomo naturale e che non possono mai essere soddisfatte. Sono un appetito insaziabile. Quando siamo assuefatti, cerchiamo i beni del mondo, i piaceri fisici che ci allettano. In fondo, ciò che dovremmo veramente cercare è quello che solo Dio può offrire: il suo amore e il senso di autostima, la sicurezza, la fiducia, la speranza nel futuro e la rassicurazione che il suo amore ci offre e ci rende gioiosi per l'eternità. Dobbiamo desiderare più di qualsiasi altra cosa di fare la volontà del nostro Padre Celeste e di soddisfare le necessità nostre e altrui. Dovremmo dire, come disse Re Lamoni: io abbandonerò tutti i peccati per conoscerti. Allora potremo rivolgerci a lui con ferma determinazione e promettergli: farò qualsiasi cosa. Attraverso la preghiera, il digiuno, l'obbedienza ai comandamenti, le benedizioni del sacerdozio e il suo sacrificio espiatorio, nella vita sentiamo il suo amore e il suo potere. Mediante suggerimenti dello Spirito Santo riceviamo la sua guida e forza spirituali. Soltanto grazie all'espiazione del Signore possiamo ottenere un possente mutamento di cuore e cambiare radicalmente quei comportamenti che ci rendono schiavi delle sue fazioni. Con tutto l'amore di cui sono capace, con l'amore del Salvatore attraverso di me, vi invito a venire a Lui e a prestare attenzione alle Sue parole. Pertanto non spendete denaro per ciò che non ha alcun valore, né la vostra fatica per ciò che non può soddisfare. Datemi ascolto diligentemente e ricordate le parole che ho detto e venite al Santo di Israele e fate un banchetto con ciò che non perisce né può essere corrotto. Rendo testimonianza che l'appetito di possedere i beni mondani può essere superato soltanto volgendoci al Signore. La fame delle dipendenze può essere rimpiazzata solo dal nostro amore per Lui. Egli è pronto ad aiutare ciascuno di noi. Non temete, disse, perché siete miei e io ho vinto il mondo. Rendo la mia testimonianza speciale che tramite l'espiazione Egli ha vinto tutte le cose. Prego umilmente che ognuno di noi possa vincere le tentazioni del mondo venendo a Lui e provvedendo in maniera previdente, materialmente e spiritualmente, a se stesso e al prossimo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
L'ultimo capitolo di Giovanni parla di uno speciale e tenero scambio di parole fra Pietro e il Cristo risorto. Il Salvatore chiede tre volte: Simone Giovanni, m'ami tu? E ogni volta, quando Pietro assicura il Salvatore del suo amore, Gesù gli dice: pasci i miei agnelli, pastura le mie pecorelle. C'è tanto bisogno nel mondo di oggi di nutrire l'anima dei nostri bambini e dei nostri giovani con l'acqua viva e con il pane della vita. Come Pietro anche noi amiamo il Signore. Per questo i genitori e i dirigenti di oggi lavorano diligentemente per installare in ogni cuore una testimonianza di Gesù Cristo e del suo Vangelo. Insegniamo nella nostra casa, nelle occasioni missionarie, nelle cappelle, nelle classi della nostra chiesa. Prepariamo e invitiamo lo Spirito a stare con noi, ma per essere veramente in grado di pascere i suoi agnelli, nutrire le sue pecorelle con la testimonianza dello Spirito, dobbiamo coltivare a casa, in classe, anche il rispetto reciproco e la riverenza per Dio. Il mio appello di oggi è rivolto ai genitori, agli insegnanti, ai dirigenti, perché lavorino assieme per insegnare, dare l'esempio e incoraggiare con le norme di rispetto e riverenza che daranno forza ai nostri bambini e ai nostri giovani e inviteranno lo spirito di adorazione nella nostra casa e nelle nostre cappelle. Vorrei suggerire che la capacità e la credibilità che abbiamo di manifestare la nostra riverenza per Dio si rafforzano quando mostriamo rispetto l'uno per l'altro. Nella società odierna gli standard di decoro, dignità e cortesia sono attaccati da ogni parte e da ogni forma di mezzo di comunicazione. Come genitori e dirigenti, l'esempio che diamo di rispetto reciproco è importante per i nostri giovani e bambini, perché non guardano solo i media, guardano noi. Siamo l'esempio che dovremmo essere? Ponetevi queste domande. Sono un esempio di rispetto in casa per come tratto coloro che amo di più? Come mi comporto durante un avvenimento sportivo? Se mio figlio ha una discussione con un insegnante, con l'allenatore o un compagno, ascolto entrambi? Mostro rispetto per la proprietà altrui come mi prendo cura della mia? Come replico alle persone con cui non sono d'accordo in materia di religione, stile di vita o politica? Quando come genitori e dirigenti siamo un esempio di rispetto per gli altri e insegniamo questo rispetto, confermiamo nel cuore dei nostri bambini che siamo veramente figli di Dio e fratelli e sorelle per l'eternità. Ci concentriamo sulle cose che abbiamo in comune, sulle qualità di cuore che uniscono la famiglia di Dio invece che sulle nostre differenze. Il rispetto per gli altri e la riverenza verso Dio sono parenti stretti, fondano le radici nell'umiltà e nell'amore. Il presidente David O. McKay disse che la riverenza è un profondo rispetto unito all'amore. E anziano Perry insegnò che la riverenza scaturisce da rispetto e ammirazione verso Dio. I bambini della primaria prendono questo concetto quando cantano questa strofa di un inno della primaria. La riverenza è molto di più, sai, che stare seduti in silenzio. Vuol dire pensare al Padre Celeste, perché riverenza è amor, riverente sarò con parole ed azioni. Ma un comportamento riverente non è un'inclinazione naturale per la maggior parte dei bambini, è una qualità che viene insegnata dai genitori e dai dirigenti con l'esempio e l'istruzione. Ma ricordate, se la riverenza ha le sue radici nell'amore, lo stesso è per l'insegnamento della riverenza. La durezza dell'insegnamento fa nascere risentimento, non riverenza. Così iniziate presto e potrete nutrire ragionevoli aspettative. Un bambino piccolo può imparare a incrociare le braccia per essere pronto per la preghiera, ma ci vogliono tempo, pazienza e costanza. Ricordate che non stiamo semplicemente insegnando a un bambino le sue prime lezioni sulla riverenza, ma il bambino può sperimentare i suoi primi tentativi di autodisciplina. Il processo di insegnamento e di autodisciplina continua linea su linea, precetto su precetto. Così un bambino impara a essere riverente durante le preghiere e il sacramento. Durante la riunione siede accanto ai suoi genitori. Quindi cresce imparando l'autodisciplina, come in seguito imparerà a digiunare, obbedire alla parola di saggezza, a fare le giuste scelte su internet e osservare la legge di castità. Tutti noi cresciamo in capacità e in comprensione. Quando attraverso questo processo diamo l'esempio e insegniamo ai nostri bambini e giovani, li incoraggiamo, noi portiamo loro benedizioni, perché l'autocontrollo non è solo la fonte dell'autorispetto, è essenziale per invitare lo spirito a insegnare, confermare e portare testimonianza. Ricordo un discorso che il presidente Packer ha fatto a una conferenza circa 20 anni fa, dal titolo «La riverenza chiama la rivelazione». Questa frase mi è rimasta scritta nel cuore per tutti questi anni. Mi ricorda che dobbiamo creare nel nostro cuore, nella casa e nelle nostre riunioni luoghi di riverenza che invitino lo Spirito a dare conforto, guida, insegnamento e testimonianza. Perché quando lo Spirito testimonia a ciascuno di noi che Dio è nostro Padre e che Gesù Cristo è nostro Salvatore, è questa la rivelazione che invita la vera riverenza nata dall'amore e dal profondo rispetto. Allora, cosa possiamo fare come genitori e dirigenti? Possiamo essere un esempio di riverenza quando preghiamo con umiltà, adottiamo il linguaggio adatto e usiamo i nomi della divinità in modo appropriato. Possiamo maneggiare le scritture con rispetto e insegnare con convinzione la dottrina che contengono. La riverenza aumenterà se mostreremo vero rispetto non solo per le autorità generali, ma anche per i dirigenti locali del sacerdozio e dell'ausiliare. Il mio presidente di Palo è un mio caro amico da più di 30 anni e come amici ci siamo sempre chiamati per nome. Poiché ora gli serve una chiamata di dirigente del sacerdozio, in pubblico e sicuramente nell'ambiente della Chiesa, faccio uno sforzo consapevole per riferirmi a lui come al presidente Porter. Insegnante ai bambini e ai giovani che è giusto rivolgersi ai dirigenti come presidente, vescovo, fratello e sorella, favoriamo la riverenza. Mostriamo la verità che i dirigenti sono chiamati da Dio e hanno ricevuto responsabilità sacre. Come genitori e dirigenti durante le riunioni in chiesa dobbiamo essere un esempio di comportamento riverente. Nelle nostre cappelle vengono svolte svariate attività, ma la domenica le cappelle sono luoghi di adorazione. Ci riuniamo per rinnovare le alleanze che guariranno la nostra anima. Veniamo per imparare la dottrina e rafforzare la testimonianza. I missionari portano i simpatizzanti. Solo in un atteggiamento di riverenza lo Spirito può confermare le verità del Vangelo tramite la parola di Dio, la musica, la testimonianza e la preghiera. Non siamo gente amichevole che si vuole bene, ma la riverenza cresce se familiarizziamo quando siamo nell'atrio e se la riunione sacramentale inizia con la musica di preludio, non con la preghiera di apertura. Favoriamo la riverenza quando portiamo fuori dalla cappella il bambino che piange e cerchiamo un'altra stanza dove continuare ad ascoltare la riunione fino a che il bambino si è calmato o il piccino impetuoso si è tranquillizzato. La riverenza è anche spegnere il cellulare, il BlackBerry, mandare SMS o leggere un'email durante una riunione in chiesa non è solo irriverente, ma distrae e indica una mancanza di rispetto per chi è vicino a noi. Diamo l'esempio della riverenza quando partecipiamo alla riunione, ascoltiamo gli oratori e cantiamo insieme gli inni di Sion. Gli insegnanti della primaria, della scuola domenicale e i programmi dei giovani hanno la possibilità unica di insegnare cosa sono il rispetto e la riverenza. Vorrei darvi alcuni suggerimenti. Prima di tutto, amate i vostri studenti. Spesso il bambino più vivace ha bisogno di più del vostro amore. Usate il tempo per spiegare cos'è la riverenza e perché è importante. Mostrate un'immagine del Salvatore. Definite qual è il comportamento accettabile e siate amorevoli e coerenti mentre non solo incoraggiate tale comportamento, ma ve lo aspettate. Siate preparati. Preparate non soltanto il materiale, ma preparate voi stessi a insegnare con lo Spirito. Molti problemi di riverenza possono essere cancellati grazie a una lezione ben preparata che favorisce la partecipazione degli studenti. Parlate con i genitori di bambini disabili per fissare aspettative ragionevoli per il loro bambino, perché ogni bambino merita una possibilità di progredire. Usare le risorse del rione per aiutare. Spesso se c'è un problema di riverenza con i bambini e i giovani, esiste un problema di riverenza nel rione. Esponete le vostre preoccupazioni al Consiglio di Rione, dove i dirigenti possono lavorare insieme per aumentare il rispetto e la riverenza a ogni livello. Anni fa il Presidente Parker ha promesso le benedizioni del Signore a chi lo adora con riverenza. Sicuramente quelle promesse sono ancora valide oggi. Forse non vedremo un'immediata e miracolosa trasformazione, ma come vive il Signore, avverrà un lento cambiamento. Il potere spirituale nella vita di ogni singolo membro e nella Chiesa crescerà. Il Signore riverserà più abbondantemente su di noi il Suo Spirito. Saremo meno turbati, meno confusi. Riceveremo le risposte rivelate al Signore, alle nostre difficoltà personali e familiari. Credo nella promessa di un profeta, cioè di avere un amorevole Padre Celeste e che suo Figlio, Gesù Cristo, è il mio Salvatore. Prego che la nostra maggiore riverenza rifletta il profondo amore che nutriamo per loro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I love these words of the prophet Nephi.
Amo queste parole del profeta Nefe. Quando un uomo parla per il potere dello Spirito Santo, il potere dello Spirito Santo lo porta fino al cuore dei figli degli uomini. È la mia preghiera oggi che il potere dello Spirito Santo porti il mio messaggio al vostro cuore. Posso io rappresentare i detentori del sacerdozio della Chiesa ed esprimere gratitudine ai dirigenti della Chiesa e alla Presidenza Generale delle Giovani Donne per aver di recente aggiunto la virtù come un valore che le giovani donne devono mettere in evidenza. Nell'ascoltare le giovani della Chiesa recitare il tema delle giovani donne, il mio desiderio e l'impegno a essere virtuoso e santo si sono rafforzati. Quali detentori del Santo Sacerdozio dobbiamo fare attenzione che le sorelle non siano l'unico esempio di virtù. Il Signore nella sezione 38 di Dottrina e Alleanze ha comandato a ciascuno di noi di essere virtuoso e che ogni uomo stimi suo fratello come se stesso ed eserciti la virtù e la santità dinanzi a me. Oggi desidero parlarvi dei principi del quorum che Dio ha rivelato e alla guida, ispirata dai profeti degli ultimi giorni riguardo al sacerdozio di Aronne. Invito i giovani uomini fra 12 e 18 anni e le loro presidenze di quorum a prestare ascolto perché parleremo delle scritture che il Signore ha indirizzato a voi. Invito all'ascolto anche i genitori e gli altri dirigenti del sacerdozio per poter avere una conoscenza migliore di come i quorum possono aiutarvi a rafforzare e preparare i figli di Dio. Inizio ponendo l'accento sul principio dello studio o dell'ottenere la parola di Dio. Ho imparato dall'esempio di mia moglie Rosemary che dobbiamo trasformarci in studenti dediti. Come molti di voi, mia moglie studia regolarmente le scritture e i suoi buoni libri. È una studentessa dei comandamenti di Dio, dei principi di un matrimonio successo, di come essere buoni genitori, dei principi della buona salute. Spesso con un sorriso mi dà un libro e dice: ecco qua, devi leggere solo le parti sottolineate. E se mi dà un libro sul matrimonio, le sorrido a mia volta e la ringrazio. Fratelli, dobbiamo essere buoni studenti dei principi rilevati dal sacerdozio e dei quorum. La nostra meta è usare la guida ispirata che viene da Dio e dai Suoi profeti, esaltare le virtù e le benedizioni del quorum, rafforzare i giovani uomini e le loro famiglie. Il compito del quorum è di accrescere la fede in Cristo, preparare e proteggere i giovani uomini ed eliminare gli errori e l'indolenza nel mettere in pratica la volontà di Dio. Nel cercare la saggezza da Dio, cerchiamo anche di essere studenti dei principi rilevati dai quorum. Il Presidente Monson ha insegnato che l'insegnamento dei principi fondamentali è urgente, che possiamo comprendere meglio il nostro compito e la nostra possibilità per meritare il discernimento dello Spirito. I dirigenti del sacerdozio devono svolgere i loro compiti. Il Presidente Stephen L. Richards ha insegnato che un quorum è una classe, una fratellanza e un'organizzazione di servizio. Una classe dove un giovane può essere insegnato il Vangelo di Gesù Cristo, una fratellanza dove possiamo rafforzare, edificare, elevare e creare un'amicizia reciproca, un'organizzazione di servizio per prestare servizio ai membri del Quorum e ad altre persone. Dottrina Alleanza è la fonte importante e copiosa dei principi rilevati ai Quorum. Ad esempio, il versetto 85 della sezione 107 contiene le istruzioni per il Presidente del Quorum dei Diaconi su come provvedere ai propri membri del Quorum. E ancora, in verità vi dico, il dovere di un Presidente dell'Ufficio di Diacono, come è dato secondo le alleanze, è di presiedere ai 12 diaconi, di sedere in consiglio con loro e di insegnare loro il loro dovere, edificandosi l'un l'altro. I dirigenti della Chiesa hanno insegnato e noi abbiamo sentito lo Spirito invitare a porre domande ispirate e suggerite dallo Spirito per aiutarci a conoscere Dio e la Sua volontà per noi. Invito le presidenze dei Quorum a porsi le seguenti domande e a cercare altre domande suggerite dallo Spirito. Cosa fa il presidente del Quorum del sacerdozio di Aronne per presiedere su un Quorum? Quali sono i suoi compiti? Cosa fa quando si tiene in consiglio con i membri del Quorum? Come e quando insegna? Quali sono le alleanze indicate dalle Scritture? E cosa fanno il consigliere del Quorum e il membro del Vescovato per assistere il presidente nei suoi compiti e a fare uso delle chiavi della presidenza? Fratelli, nello studiare le Scritture e i manuali, sentirete nel cuore altre domande. Per esempio, il mio Quorum agisce come descritto dal Signore nelle Scritture? Se no, perché no? E cosa devo fare per applicare correttamente nel mio Quorum i principi rilevati del Quorum? Quando pregate come presidenza per ricevere aiuto e guida, lo Spirito, il Vescovato, i consulenti e il Quorum vi aiuteranno e accertatevi di usare regolarmente i manuali ispirati della Chiesa. Molti presidenti di Quorum e altri dirigenti del sacerdozio in tutto il mondo hanno scoperto che, quando officiano nel rione o ramo, le presenze dei Quorum del sacerdozio di Aronne e i loro Quorum possono concludere molto di più e ci si aspetta molto di più da loro. Le presidenze di Quorum possono allora utilizzare di più i dirigenti giovani, mentre i consiglieri possono passare più tempo nella programmazione e nell'addestramento dei dirigenti. Quando ci concentriamo sui compiti del Quorum, la frequenza delle regolari riunioni di presidenza del Quorum di solito aumenta grazie alla preparazione migliore e alla possibilità di dirigere. I dirigenti del Quorum realizzeranno che i Quorum del sacerdozio di Aronne devono incontrarsi separatamente dopo gli esercizi di apertura del sacerdozio per ricevere istruzioni adatte al proprio gruppo di età e aumentare le occasioni di essere dirigenti del Quorum. Qualsiasi riunione deve essere intesa come temporanea quando i Quorum sono uniti. Il Signore e i nostri fratelli hanno preparato molti strumenti per aiutare i Quorum del sacerdozio di Aronne nel loro lavoro, compresa la possente preghiera di fare del digiuno, lo studio delle Scritture, per la forza della gioventù, il mio dovere verso Dio, il manuale di istruzione del Quorum e predicare il mio Vangelo, come risorse svariate e attività per lo scoutismo, che viene attuato negli Stati Uniti, in Canada e in quelle parti del mondo dove è stato approvato dai dirigenti del sacerdozio. Le presidenze imparano a usare questi strumenti e inseriscono ciascuno nel Quorum e nelle sue attività, in un modo che è diretto dal sacerdozio, dallo Spirito, che incontra le necessità di ogni membro del Quorum e intensifica la fratellanza, il ritenimento, il lavoro missionario e il divertimento. Quando riesaminiamo gli strumenti forniti perché siano usati dai Quorum, possiamo notare che al Quorum è richiesto aiutare i genitori a rafforzare i loro figli spiritualmente e in ogni altra sfaccettatura del loro carattere, attività e vita personale. Quando questi principi e strumenti del sacerdozio sono usati nella programmazione, con saggezza nell'esercizio della fede, si ottengono miracoli. Ogni minuto in tutto il mondo ci sono abbondanti esempi di dirigenti giovani di successo. Permettetemi di farvi un esempio. Incontrai Matt Anderson, presidente del Quorum degli insegnanti, quando suo padre serviva quale presidente di missione in Messico. Quando Matt fu messo a parte come presidente del Quorum, era l'unico membro del suo rione che frequentava il Quorum degli insegnanti. Il presidente Matt Anderson stava imparando una nuova lingua per poter essere un missionario efficace. Andando avanti con fede, il coraggio e la fiducia che aveva raggiunto a casa e nel quorum dei diaconi, stabilì di usare le chiavi della presidenza per portare benedizione ai membri del suo quorum e alle loro famiglie. Chiese immediatamente all'archivista del rione un elenco dei membri del quorum. Fece pratica con lo spagnolo e con una preghiera nel cuore chiamò l'unico ragazzo dell'elenco di cui veniva indicato il numero di telefono. Disse, Omar, tu, Iglesia, oi. O in italiano, Omar, tu, chiesa, oggi. Proprio il messaggio base, e il miracolo fu che quel giorno Omar andò in chiesa, e poco dopo anche sua mamma e sua sorella. Il presidente Anderson allora chiese al vescovo di portarlo per tradurre e fare visita assieme da altri due ragazzi indicati nell'elenco ma senza il numero di telefono. Le sue chiavi della presidenza, il ministero degli angeli e i poteri del cielo uniti. Il risultato fu che anche questi due ragazzi andarono in chiesa e formarono la nuova presidenza del quorum degli insegnanti. Anche altri ragazzi e le loro famiglie ritornarono alle benedizioni del Vangelo e del sacerdozio. Miei giovani fratelli e sorelle, voi siete strumenti potenti nelle mani del Salvatore ed Egli può fare uso di voi per portare le benedizioni del Vangelo agli altri. Vescovi, non trascurate la forza e le capacità del vostro cuore del sacerdozio di Aronne e le presidenze delle classi delle giovani donne. Il Signore ha bisogno di loro in quest'opera importante. Ci sono cuori che possono raggiungere e lavoro che forse solo loro possono fare. Date loro degli incarichi, aprite le porte della dirigenza e del ministero degli angeli, come promesso in Dottrina Alleanze 13. Possiamo noi, come dirigenti del sacerdozio di Aronne, essere studenti della vita e dell'espiazione di Cristo. Possiamo noi essere studenti dei principi rilevati del quorum del sacerdozio di Aronne. Possiamo noi seguire le parole del presidente Monzo di svolgere i nostri compiti come comprenderemo il nostro dovere e le nostre possibilità e saremo degli strumenti dello Spirito. E come il presidente Matt Anderson andiamo avanti con fede, fiducia e virtù, servendo con Cristo per contribuire a salvare le nostre famiglie e tutti i figli del nostro Padre Celeste, come nelle nostre possibilità. Attesto che Gesù è Cristo, che vive e ci ama, e che il lavoro del sacerdozio di Aronne è una parte sacra e importante nella sua opera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We've been spiritually fed.
Siamo stati spiritualmente nutriti. Il coro e la congregazione canteranno ora, s'approssima il tempo. Dopo il canto, ci parleranno gli anziani Alan F. Packer dei 70 e D. Tuff Christofferson del quorum dei 12 apostoli. Il coro quindi canterà un mio inno preferito, Consider the Lilies. Adesso canteranno il coro e la congregazione insieme.
Questa è la 179esima Conferenza Generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Anderson, we extend our love, blessings, and support as you fill this new calling. Brothers and sisters, individuals and families across the world.
Individui e famiglie del mondo sono messi alla prova dalla situazione presente. Sebbene ritenga che ci siano prove serie ad attenderci, so anche che questo è un momento meraviglioso in cui vivere, specialmente per i giovani. Vedo le vite piene e appaganti dei miei figli e nipoti, pur con tutte le prove, le battute d'arresto e gli ostacoli da superare. Questi sono i giorni in cui si stanno adempiendo profezie. Viviamo nella dispensazione della pienezza dei tempi, che è il tempo per prepararci per il ritorno del Salvatore. È anche il tempo per guadagnarci la nostra salvezza. Quando i venti soffiano e le piogge cadono, lo fanno su tutti. Coloro che hanno costruito le loro fondamenta sulla roccia, invece che sulla sabbia, sopravvivono alla tempesta. Per costruire sulla roccia dobbiamo sviluppare una profonda conversione spirituale al Vangelo di Gesù Cristo e sapere come ricevere ispirazione. Dobbiamo sapere. Dobbiamo essere spiritualmente e materialmente indipendenti da tutte le creature del mondo. Questo ha inizio quando comprendiamo che Dio Padre è il Padre dei nostri spiriti e che ci ama, che Gesù Cristo è il nostro Redentore e Salvatore e che lo Spirito Santo può comunicare con la nostra mente e il nostro cuore. Ecco come riceviamo ispirazione. Dobbiamo imparare a riconoscere e a mettere in pratica questi suggerimenti. Ai tempi della scuola superiore, una delle mie passioni era il football americano. Ero un difensore mediano. L'allenatore ci faceva lavorare sodo mentre ci insegnava gli aspetti basilari. Facevamo pratica fino a che le cose ci venivano naturali e automatiche. Durante una partita con i nostri maggiori avversari, ebbi un'esperienza che mi ha aiutato negli anni. Eravamo impegnati in difesa. Conoscevo il giocatore avversario che dovevo marcare e a un certo punto egli mi venne sulla destra all'altezza del centrocampo. Fra i giocatori e i fan c'era un bel po' di rumore. Reagii come ci aveva insegnato l'allenatore e seguì il mio avversario fino oltre la linea, senza sapere se avessi o meno la palla. Con mia sorpresa sentii la palla quasi nelle mie mani. La tirai, ma il mio avversario non la lasciò andare. Mentre ce la strattonavamo a vicenda, tra tutto quel rumore sentii una voce gridare, «Packer, placcalo!» Quello fu abbastanza per riportarmi nel mondo reale e così lo fermai subito. Mi sono chiesto come riuscii a sentire quella voce in tutto quel frastuomo. Avevo familiarizzato con la voce dell'allenatore durante gli addestramenti e avevo imparato a fidarmi di essa. Sapevo che ciò che insegnava funzionava. Dobbiamo familiarizzare con i suggerimenti dello Spirito Santo e dobbiamo fare pratica e applicare gli insegnamenti del Vangelo fino a quando diventano naturali e automatici. Questi suggerimenti diventano il fondamento della nostra testimonianza. Allora la nostra testimonianza ci darà felicità e sicurezza nei momenti difficili. L'anziano Dally Nay Chokes ha definito così una testimonianza. Una testimonianza del Vangelo è una prova data nella nostra anima tramite lo Spirito Santo, che certi fatti di significato eterno sono veri e che noi sappiamo essere veri. In un'altra occasione l'anziano Oaks ha detto, la testimonianza è sapere e sentire, la conversione è fare e diventare. Ci sono molte cose che possiamo fare per sviluppare una profonda conversione e imparare come ricevere l'ispirazione divina. Prima di tutto, dobbiamo avere un desiderio. Alma disse, poiché so che Egli accorda agli uomini, secondo i loro desideri, che sia per la morte o per la vita, secondo la loro volontà. Poi Alma ci invita a fare un esperimento sulla parola. Ora noi paragoneremo la parola a un seme. Ora, se fate posto affinché un seme possa essere piantato nel vostro cuore, ecco, se è un vero seme, ossia un buon seme, se voi non lo espellete con la vostra incredulità, così da opporvi allo Spirito del Signore, ecco, esso comincerà a gonfiarsi nel vostro petto, e quando sentirete queste sensazioni di crescita, comincerete a dirvi, questo è necessariamente un buon seme, ossia che la parola è buona, poiché comincia a dilatare la mia anima, sì, comincia a illuminare il mio intelletto, sì, comincia a essermi deliziosa. Studiare e imparare sono il passo successivo. Questo include meditare, cosa che allarga e approfondisce la nostra comprensione. Ma ecco, io ti dico che devi studiarlo nella tua mente, poi devi chiedermi se sia giusto. Possiamo imparare come le risposte giungono sotto forma di ispirazione. Esse vengono come pensieri e sentimenti nella nostra mente e nel nostro cuore. Occasionalmente le risposte possono arrivare come un ardore nel petto. Elia insegnò che le risposte vengono sotto forma di suono dolce e sommesso. Il Signore ha detto, e se è giusto, farò sì che il tuo petto arda dentro di te, perciò sentirai che è giusto. Joseph Smith ci disse di cercare le risposte prestando attenzione ai pensieri e ai sentimenti che vengono nella nostra mente. Col tempo impareremo a riconoscere queste cose come suggerimenti. Egli disse, una persona può trarre vantaggio dall'osservare i primi accenni dello spirito di rivelazione. Per esempio, quando sentite l'intelligenza pura scorrere dentro di voi, essa può darvi idee improvvise, talché notandolo potrete vederle realizzate lo stesso giorno o poco dopo, vale a dire che quelle cose che sono state presentate alla vostra mente dallo Spirito di Dio si avvereranno. E così, imparando a conoscere lo Spirito di Dio e comprendendolo, potrete perfezionarvi nel principio di rivelazione, finché non sarete divenute perfetti in Gesù Cristo. Sviluppare questa capacità ci aiuta a ottenere una testimonianza e diventa il mezzo per ottenere ulteriori ispirazioni in futuro. Sebbene le testimonianze possano giungere tramite manifestazioni eccezionali, di solito non è così. A volte le persone pensano di dover avere un'esperienza come la visione di Joseph Smith prima di ottenere una testimonianza. Se nutriamo aspettative non realistiche su come, quando e dove Dio risponderà alle nostre preghiere, rischiamo di perderci la risposta che viene sotto forma di sentimenti e pensieri quieti e rassicuranti, che spesso vengono dopo le nostre preghiere, mentre stiamo facendo qualche altra cosa. Queste risposte possono essere altrettanto convincenti e forti. Col tempo riceveremo risposte e impareremo a riconoscere l'ispirazione. Si tratta di qualcosa che ognuno deve imparare personalmente. Poi chiedere una testimonianza della verità apre la porta dell'ispirazione. La preghiera è il modo più comune e possente di invitare l'ispirazione. Il semplice fare una domanda, anche solo nella mente, inizierà ad aprire la porta. Le scritture insegnano, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Gesù ci insegnò anche ad applicare la dottrina nella nostra vita. Se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Col tempo arriverà una testimonianza personale e sapremo di sapere. Allora saremo indipendenti da tutte le altre cose terrene, perché mediante il potere dello Spirito Santo noi potremo conoscere la verità di ogni cosa, che è giusta e utile per noi. Riceveremo forza, conforto e aiuto per fare le scelte giuste e agire con fiducia nei momenti di difficoltà. Questa testimonianza non si limita ai dirigenti, ma è a disposizione di tutti gli uomini, le donne, i giovani e anche i bambini piccoli. Avere la capacità di ricevere l'ispirazione personale sarà cosa necessaria nei giorni a venire. Da ragazzo imparai che la mia testimonianza poteva crescere se adempivo i miei doveri nel sacerdozio. Desideravo sapere, studiavo e meditavo, poi cercavo le risposte e pregavo. Un giorno, quando ero sacerdote, mentre ero seduto al tavolo sacramentale, sentii e seppi. Questo è un momento meraviglioso per vivere. Il Signore ha bisogno di ognuno di noi. Questo è il nostro giorno, il nostro momento. Da uno dei nostri inni leggiamo: alzatevi, uomini, e io aggiungo, donne di Dio. Non pensate alle cose meno importanti. Offrite il cuore, la facoltà, la mente e la forza al servizio dei re e dei re. Rendo testimonianza del nostro Padre Celeste, il Padre dei nostri spiriti, di Gesù Cristo, il nostro Redentore e Salvatore, e dello Spirito Santo, che è il mezzo tramite il quale riceviamo la guida divina. Rendo testimonianza che possiamo ricevere ispirazione personale. Possa ognuno di noi conoscere la voce mediante la quale possiamo ricevere quell'ispirazione. Questa è la mia preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.
May I extend a warm and sincere
Vorrei
welcome.
Estendere un caloroso benvenuto all'anziano Anderson nel Quorum dei Dodici Apostoli. Egli è un uomo degno e siamo contenti che ci abbia raggiunto. Il 15 agosto 2007 il Perù ha subito un violento terremoto che ha distrutto quasi completamente le città costiere di Pisco e Cincha. Come molti altri dirigenti e membri della Chiesa, Venceslao Conde, presidente del ramo di Balconcito a Cincha, si mise subito all'opera per aiutare altri le cui case erano state danneggiate. 4 giorni dopo il terremoto, l'anziano Marcus B. Nash, dei 70, era a Cincha per aiutare a coordinare le attività di soccorso della Chiesa e per incontrare il presidente Conde. Mentre parlavano della distruzione verificatasi e di ciò che si stava facendo per aiutare le vittime, la moglie del presidente Conde, Pamela, arrivò con in braccio uno dei suoi piccoli figli. L'anziano Nash chiese alla sorella Conde come stessero i suoi figli. Con un sorriso ella rispose che grazie alla bontà di Dio stavano tutti bene. Egli chiese poi della casa dei Conde. Non c'è più, ella disse semplicemente. E tutto ciò che avevate? Egli chiese. Le macerie della nostra casa hanno sepolto tutto, rispose la sorella Conde. Ma, notò l'anziano Nash, mentre ne parliamo lei sorride. Sì, ella disse, ho pregato e sono in pace. Abbiamo tutto ciò che ci serve. Abbiamo l'un l'altro, abbiamo i nostri figli, siamo suggelati nel Tempio, abbiamo questa chiesa meravigliosa e abbiamo il Signore. Possiamo ricostruire con l'aiuto del Signore. Questa tenera dimostrazione di fede e forza spirituale si ripete nella vita dei santi in tutto il mondo in molte occasioni. È la semplice illustrazione di un potere profondo di cui c'è molto bisogno oggi e che diventerà sempre più cruciale nei giorni a venire. C'è bisogno di cristiani forti che possano perseverare nelle avversità, che possano alimentare la speranza nella tragedia, che possano elevare gli altri con il loro esempio e la loro compassione e che possano vincere le tentazioni sempre. C'è bisogno di cristiani forti che possano far accadere cose importanti grazie alla loro fede e che possano difendere la verità di Gesù Cristo contro il relativismo morale e l'ateismo imperante. Qual è la fonte di tale potere morale e spirituale e come lo si ottiene? La fonte è Dio. Il nostro accesso a quel potere avviene tramite le nostre alleanze con Lui. Un'alleanza è un patto tra Dio e l'uomo, un accordo le cui condizioni sono stabilite da Dio. In questi patti divini, Dio si impegna a sostenerci, a santificarci e a esaltarci, in cambio del nostro impegno a servirlo e obbedire ai Suoi comandamenti. Entriamo in alleanza tramite le ordinanze del sacerdozio, rituali sacri che Dio ci ha imposto per permetterci di manifestare il nostro impegno. La nostra alleanza di base, per esempio, quella tramite cui dichiariamo per la prima volta la nostra volontà di prendere su di noi il nome di Cristo, è confermata dall'ordinanza del battesimo. viene fatta individualmente e per nome. Tramite questa ordinanza diventiamo parte del popolo dell'alleanza del Signore ed eredi del regno celeste di Dio. Altre sacre alleanze sono celebrate nei templi, costruiti proprio per quello scopo. Se siamo fedeli alle alleanze ivi fatte, diventiamo eredi non solo del regno celeste, ma dell'esaltazione, la gloria più alta nel regno dei cieli, e otteniamo tutte le possibilità divine che Dio può offrire. Le scritture parlano della nuova ed eterna alleanza. La nuova ed eterna alleanza è il Vangelo di Gesù Cristo. In altre parole, le dottrine e i comandamenti del Vangelo costituiscono la sostanza di un'alleanza eterna tra Dio e l'uomo, che viene rinnovata in ogni dispensazione. Se dovessimo riassumere la nuova ed eterna alleanza in una frase, questa sarebbe: poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù spiegò cosa significa credere in Lui. Ora, questo è il comandamento, o in altre parole, questa è l'alleanza. Pentitevi, voi tutte estremità della terra, venite a me e siate battezzati nel mio nome, per poter essere santificati mediante il ricevimento dello Spirito Santo, per poter stare immacolati dinanzi a me all'ultimo giorno. Che cosa c'è nel fare e tener fede alle alleanze con Dio che ci dà il potere di sorridere nelle avversità, di mutare la tribolazione in trionfo, di essere ansiosamente impegnati in una buona causa e portare a termine molte cose giuste? In primo luogo, quando camminiamo in obbedienza ai principi e ai comandamenti del Vangelo di Gesù Cristo, godiamo di un flusso continuo di benedizioni promesse da Dio nella sua alleanza con noi. Queste benedizioni forniscono le risorse di cui abbiamo bisogno per agire invece di subire nella vita. Per esempio, i comandamenti del Signore nella parola di saggezza circa la cura dei nostri corpi fisici ci benedicono prima di tutto con saggezza e grandi tesori di conoscenza, sì, dei tesori nascosti. Inoltre, generalmente, essi conducono a una vita più sana e libera da dipendenze distruttive. L'obbedienza ci dà maggior controllo sulla nostra vita, una maggiore capacità di andare e venire, di lavorare e di creare. Ovviamente, però, l'età, gli incidenti e le malattie fanno inevitabilmente la loro comparsa, ma anche allora la nostra obbedienza a questa legge del Vangelo accresce la nostra capacità di affrontare queste difficoltà. Sul sentiero del Vangelo troviamo una costante fonte di doni e aiuto. La carità non verrà mai meno. L'amore genera l'amore, la compassione genera compassione, la virtù genera virtù, l'impegno genera lealtà, il servizio genera gioia. Siamo parte di un popolo dell'alleanza, una comunità di santi che si incoraggiano, si sostengono e si servono gli uni gli altri. Come spiegò Nefi, e se accade che i figlioli degli uomini obbediscono ai comandamenti di Dio, egli li nutre e li fortifica. Tutto questo non significa che la vita nell'alleanza è scevra da prove o che l'anima obbediente deve sorprendersi se disappunto o anche disastri interrompono la sua pace. Se pensate che la rettitudine personale dovrebbe precludere la possibilità di perdite e sofferenze, allora forse dovreste parlare con Giobbe. Questo introduce il secondo modo in cui le nostre alleanze forniscono forza. Esse producono la fede necessaria per perseverare e fare tutte le cose che sono utili secondo il Signore. La nostra disponibilità a prendere su di noi il nome di Cristo e obbedire ai Suoi comandamenti richiede un grado di fede, ma quando facciamo onore alle nostre alleanze, quella fede cresce. In primo luogo, i frutti dell'obbedienza promessi diventano evidenti, il che conferma la nostra fede. Secondo, lo Spirito comunica il compiacimento di Dio e noi ci sentiamo sicuri nelle Sue continue benedizioni e nel Suo aiuto. Terzo, qualunque cosa accada, noi possiamo affrontare la vita con speranza ed equanimità, sapendo che alla fine avremo successo, perché Dio ci ha fatto una promessa personale e sappiamo che Egli non può mentire. I primi dirigenti della Chiesa in questa dispensazione confermarono che la devozione al sentiero dell'alleanza fornisce la rassicurazione di cui abbiamo bisogno nei momenti di prova. Fu la conoscenza che il corso della loro vita era in accordo con la volontà di Dio che permise ai santi antichi di sopportare tutte le loro afflizioni e persecuzioni e di accettare con gioia non solo la perdita dei loro beni e delle loro sostanze, ma anche di soffrire la morte nelle sue forme più orribili, sapendo, non semplicemente credendo, che quando questa tenda, che era la loro dimora terrena, sarebbe stata disfatta, essi avrebbero avuto da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Essi fecero inoltre notare che nell'offrire qualunque sacrificio Dio possa richiederci, noi otteniamo la testimonianza dello Spirito che il nostro corso è giusto e piacevole a Dio. Con questa conoscenza la nostra fede diventa illimitata per la rassicurazione che Dio alla fine muterà ogni afflizione per il nostro profitto. Alcuni di voi sono stati sostenuti da quella fede quando hanno sopportato la derisione delle dita puntate contro di loro dall'edificio grande e spazioso che urlavano vergogna e sono rimasti fermi con Pietro e gli apostoli dell'antichità rallegrandosi d'essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Cristo. Il Signore disse della Chiesa, in verità io vi dico che tutti coloro che sono disposti a osservare le loro alleanze col sacrificio, sì, con ogni sacrificio che io, il Signore, comanderò, io li accetto, poiché io, il Signore, farò sì che producano come un albero assai fecondo che è piantato in buona terra, presso un ruscello puro, il quale produce molti frutti preziosi. L'Apostolo Paolo comprese che colui che entra in alleanza con Dio riceve la fede per affrontare le prove e ottiene una fede ancora maggiore tramite quelle prove. Della sua scheggia nella carne, egli osservò, 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Abbiamo considerato prima di tutto le benedizioni di Dio che conferiscono potere e in secondo luogo anche l'investitura di fede che Egli concede a coloro che tengono fede alle loro alleanze con Lui. L'aspetto finale della forza che viene dalle alleanze che voglio menzionare è il conferimento di potere divino. Con il nostro impegno verso di Lui, tramite le alleanze, il nostro Padre Celeste può far scorrere nella nostra vita la sua influenza divina, il potere della divinità. Egli può farlo perché grazie alla nostra partecipazione alle ordinanze del sacerdozio noi esercitiamo il nostro libero arbitrio e decidiamo di riceverlo. La nostra partecipazione a queste alleanze dimostra anche che siamo preparati ad accettare la responsabilità aggiuntiva che viene con la maggior luce e potere spirituale. In tutte le ordinanze, specialmente in quelle del Tempio, siamo investiti di potere dall'alto. Questo potere della divinità entra nella persona tramite l'influenza dello Spirito Santo. Il dono dello Spirito Santo fa parte della nuova ed eterna alleanza. Si tratta di una parte essenziale del nostro battesimo, il battesimo dello Spirito. È il messaggero di grazia tramite cui il sangue di Cristo viene applicato per portar via i nostri peccati e santificarci. Fu il dono che Adamo ricevette e tramite il quale fu vivificato nell'uomo interiore. Fu tramite lo Spirito Santo che gli apostoli dell'antichità furono in grado di sopportare tutto ciò che sopportarono e fu tramite le loro chiavi del sacerdozio che portarono il Vangelo nel mondo allora conosciuto. Quando stringiamo un'alleanza divina, lo Spirito Santo diventa il nostro consolatore, la nostra guida e il nostro compagno. I frutti del Santo Spirito sono le cose pacifiche di gloria immortale, le verità di ogni cosa, ciò che vivifica ogni cosa, che rende viva ogni cosa, ciò che conosce ogni cosa e ha potere secondo la saggezza, la misericordia, la verità, la giustizia e il giudizio. I doni del Santo Spirito sono la testimonianza, la fede, la conoscenza, la saggezza, le rivelazioni, i miracoli, la guarigione e la carità, per nominarne solo alcuni. È lo Spirito Santo che rende testimonianza delle vostre parole quando insegnate e testimoniate. È lo Spirito Santo che, quando parlate in situazioni ostili, mette nel vostro cuore ciò che dovreste dire e adempie la promessa del Signore che non sarete confusi dinanzi agli uomini. È lo Spirito Santo che rivela come potete superare il prossimo, apparentemente insormontabile, ostacolo. È tramite lo Spirito Santo che è in voi che gli altri possono sentire il puro amore di Cristo e ricevere la forza per andare avanti. È anche lo Spirito Santo, in quanto Santo Spirito di promessa, che conferma la validità e l'efficacia delle vostre alleanze e suggella su di voi le promesse di Dio. Le alleanze divine creano forti cristiani. Vi invito a qualificarvi e a ricevere tutte le ordinanze del sacerdozio che potete, e poi a mantenere fedelmente le promesse che avete fatto per alleanza. Nei momenti di angoscia, lasciate che le vostre alleanze siano la cosa più importante e che la vostra obbedienza sia rigorosa. Allora potrete chiedere in fede, senza dubitare, secondo i vostri bisogni, e Dio risponderà. Egli vi sosterrà mentre farete la vostra parte e starete in guardia. A suo tempo e modo, egli stenderà la sua mano verso di voi dicendovi: eccomi. Rendo testimonianza che nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni si trova l'autorità del sacerdozio per amministrare le ordinanze che ci permetteranno di entrare in alleanze vincolanti con il nostro Padre Celeste nel nome di suo Santo Figlio. Rendo testimonianza che Dio manterrà le sue promesse se voi farete onore alle vostre alleanze con Lui. Egli vi benedirà in buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Egli rafforzerà e affinerà la vostra fede. Egli vi riempirà di potere divino tramite il suo Santo Spirito. Prego che possiate sempre avere con voi il suo Spirito a guidarvi e a togliervi dal bisogno, dall'ansia e dall'angoscia. Prego che tramite le vostre alleanze possiate diventare uno strumento possente per il bene nelle mani di colui che è il nostro Signore e Redentore. Questa è la mia preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Consider the days of the
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo, ai direttori e agli organisti per il bel canto con cui ci hanno rallegrato questa mattina. Il nostro ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Henry B. Haring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Haring, il coro canterà Vive il Redentor. La preghiera di chiusura sarà quindi detta dall'anziano William W. Parmley dei 70 e la conferenza si aggiornerà alle ore 14.
As have others, I
come hanno fatto gli altri, anch'io voglio dare il benvenuto a anziano Anderson e assicurarlo che ho una testimonianza, che è una chiamata voluta da Dio. Ha bisogno di questo. Miei cari fratelli e sorelle, questa opportunità di parlarvi è un grande e sacro privilegio. Prego che le mie parole possano esservi di aiuto e incoraggiarvi. Con tutte le differenze nella nostra vita, noi abbiamo almeno una difficoltà in comune. Tutti dobbiamo affrontare le avversità. Possono esserci periodi, a volte lunghi, quando sembra che nella nostra vita non ci siano quasi difficoltà, ma è nella natura dell'essere umano che il conforto lasci il posto all'angoscia, che periodi di buona salute terminino e che capitino delle sventure. Specialmente quando i periodi confortevoli passano, l'arrivo del dolore o la perdita della sicurezza materiale possono portare paura e a volte risentimento. Il risentimento viene almeno in parte dal sentimento che ciò che ci sta accadendo è ingiusto. La buona salute e il senso di serenità che viene dal sentirsi al sicuro possono essere considerati meritati e naturali. Quando svaniscono, può sopraggiungere un sentimento di ingiustizia. Finanche un uomo coraggioso che conoscevo pianse e gridò di dolore a coloro che gli impartivano una benedizione. Ho sempre provato a essere buono. Come può accadermi questo? La sofferenza provata nella ricerca di una risposta alla domanda come può accadermi questo aumenta quando chi è in difficoltà è una persona amata. E per noi è ancora più difficile accettare ciò che accade quando crediamo che la persona afflitta sia senza colpa. E allora l'angoscia può scuotere la fede nella realtà di un amorevole e onnipotente Dio. Alcuni di noi hanno visto un tale dubbio infettare un'intera generazione di persone in tempi di guerra o di carestia. Un tale dubbio può crescere e propagarsi fino a quando alcuni voltano le spalle a Dio, che accusano di essere indifferente o crudele. E se non vengono controllati questi sentimenti, possono portare a perdere la fede nell'esistenza di Dio. Il mio obiettivo oggi è di rassicurarvi che il nostro Padre Celeste e il Salvatore vivono e che essi amano tutta l'umanità. Proprio l'opportunità che abbiamo di affrontare le avversità e le afflizioni è una dimostrazione del loro infinito amore. Dio ci ha dato il dono di vivere nella mortalità così che potessimo prepararci a ricevere il più grande di tutti i doni di Dio, che è la vita eterna. Allora i nostri spiriti saranno mutati. Diventeremo capaci di volere ciò che Dio vuole, di pensare come Egli pensa e così di essere pronti perché ci sia affidata una posterità senza fine a cui insegnare e da indirizzare nelle prove perché cresca in modo da qualificarsi a vivere per sempre nella vita eterna. È chiaro che se vogliamo avere questo dono e questa responsabilità, dobbiamo essere trasformati tramite le giuste scelte in esperienze difficili. Veniamo preparati a una tale responsabilità tramite esperienze dure e difficili nella mortalità. Questa educazione può arrivare solamente quando veniamo sottoposti alle prove, mentre serviamo Dio e gli altri per Lui. In questo processo educativo proviamo l'infelicità e la felicità, la malattia e la buona salute, la tristezza del peccato e la gioia del perdono. E il perdono può giungere solamente tramite l'espiazione infinita del Salvatore, che Egli compì, sopportando un dolore che noi non potremmo sopportare, che possiamo solo vagamente comprendere. Sarà di conforto attendere nell'angoscia per il soccorso promesso del Salvatore, con cui Egli sa per esperienza come guarirci e aiutarci. Il Libro di Mormon ci dà la certezza assoluta del suo potere di confortare. La fede in quel fatto ci darà la pazienza quando preghiamo, lavoriamo e aspettiamo di ricevere aiuto. Egli, il Salvatore, avrebbe potuto sapere come soccorrerci, semplicemente per rivelazione, ma scelse di imparare tramite l'esperienza personale. Questo è racconto di Alma. Ed egli andrà soffrendo pene e afflizioni e tentazioni di ogni specie. E ciò affinché si possa adempiere la parola che dice: egli prenderà su di sé le pene e le malattie del suo popolo e prenderà su di sé la morte per poter sciogliere i legami della morte che legano il suo popolo e prenderà su di sé le loro infermità affinché le sue viscere possano essere piene di misericordia secondo la carne, affinché egli possa conoscere secondo la carne come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità. Ora lo Spirito conosce ogni cosa. Non di meno il Figlio di Dio soffrirà secondo la carne per poter prendere su di sé i peccati del suo popolo, per poter cancellare le loro trasgressioni, secondo il potere della sua liberazione. Ed ora ecco, questa è la testimonianza che è in me. Anche quando sentite la verità di questa capacità e premura del Signore nel soccorrervi nelle vostre pene, il vostro coraggio e la vostra forza nel perseverare potranno ancora essere messi alla prova. Il profeta Joseph Smith levò questo grido nell'agonia di una prigione: «Oh Dio, dove sei? E dov'è il padiglione che copre il tuo nascondiglio? Per quanto tempo fermerai la tua mano? E i tuoi occhi, sì, i tuoi occhi puri, guarderanno dai cieli eterni i torti contro il tuo popolo e contro i tuoi servitori, e i tuoi orecchi saranno penetrati dalle loro grida?» La risposta del Signore ha aiutato me e può incoraggiare tutti noi nei momenti di buio. Figlio mio, pace alla tua anima. Le tue avversità e le tue afflizioni non saranno che un breve momento, e allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in eccelso. Tu trionferai su tutti i tuoi oppressori, i tuoi amici ti stanno accanto e ti saluteranno di nuovo, con cuore caloroso e mani amichevoli. Non sei ancora come Giobbe. I tuoi amici non ti contrastano, né ti accusano di trasgressione, come fecero con Giobbe. Ho visto la fede e il coraggio nascere da una testimonianza che è vero, che ci stiamo preparando per la vita eterna. Il Signore soccorrerà i Suoi discepoli fedeli. E il discepolo che accetta una prova come invito a crescere e pertanto a qualificarsi per la vita eterna può trovare pace nel mezzo delle difficoltà. Di recente ho parlato con un giovane padre che ha perso il lavoro a causa della recente crisi economica. Sa che centinaia di migliaia di persone che hanno esattamente le sue stesse capacità stanno cercando disperatamente un lavoro per dar da mangiare alle loro famiglie. La sua calma sicurezza mi ha portato a chiedergli cosa avesse fatto per essere così sicuro che avrebbe trovato un modo per sostenere la sua famiglia. Ha detto che sta esaminando la sua vita per assicurarsi di aver fatto tutto ciò che poteva per essere degno dell'aiuto del Signore. È chiaro che il suo bisogno e la sua fede in Gesù Cristo lo stanno indirizzando ad essere obbediente ai comandamenti di Dio, anche quando è difficile esserlo. Ha detto di aver visto questa opportunità nel leggere con sua moglie in Alma, dove il Signore avrebbe preparato un popolo, a trovare il Vangelo tramite l'avversità. Ricordate il momento in cui Alma si rivolse a un uomo che guidava il popolo e che gli disse che essi erano stati perseguitati e rigettati per la loro povertà. Ed ora, quando Alma udì questo, lo voltò verso di sé, col viso in faccia al suo, e lo guardò con grande gioia, poiché vide che le loro afflizioni li avevano veramente umiliati e che essi erano preparati ad ascoltare la parola. Pertanto non disse altro al resto della moltitudine, ma tese la mano e gridò a coloro che vedeva e che si erano veramente pentiti, e disse loro: «Vedo che siete umili di cuore. Se così è, siete benedetti». Il passo scritturale prosegue elogiando coloro tra noi che si preparano per le avversità nei momenti di prosperità. Molti di voi hanno avuto con la fede per cercare di qualificarsi per l'aiuto ora necessario, prima che arrivasse la crisi. Alma continua: «Sì, colui che si umilia veramente e si pente dei suoi peccati e persevera fino alla fine, quegli sarà benedetto. Sì, molto più benedetto di coloro che sono costretti a essere umili a causa della loro estrema povertà». Quel giovane uomo con cui ho parlato è uno che ha fatto più che semplicemente mettere da parte cibo e un po' di risparmi per le calamità predette dai profeti viventi. Egli ha cominciato a preparare il suo cuore per essere degno dell'aiuto del Signore, di cui sapeva avrebbe avuto bisogno nel prossimo futuro. Quando, nel giorno in cui il marito ha perso il lavoro, ho chiesto a sua moglie se fosse preoccupata, egli mi ha risposto con allegrezza nella voce: «No, siamo appena usciti dall'ufficio del vescovo. Siamo pagatori di decima per intero. È ancora troppo presto per dirlo, ma mi sento sicuro come loro. Le cose si sistemeranno». La tragedia non ha messo in discussione la loro fede, l'ha messa alla prova e l'ha rafforzata. E il sentimento di pace che il Signore ha promesso è già stata elargita nel mezzo della tempesta. È certo che altri miracoli seguiranno. Il Signore adatta sempre l'aiuto alla persona nel bisogno per poterla meglio rafforzare e purificare. Spesso giungerà sotto forma di ispirazione a fare ciò che la persona nel bisogno ritiene essere particolarmente difficile. Una delle grandi prove della vita è la perdita di un amato coniuge. Il presidente Hinckley descrisse questo dolore quando la sorella Hinckley non era più al suo fianco. Il Signore conosce le necessità di coloro che sono separati dalle persone amate a causa della morte. Egli vide il dolore delle vedove e conobbe le loro necessità grazie alla sua esperienza terrena. Egli chiese a un amato apostolo, nel mezzo dell'agonia della croce, di prendersi cura di sua madre, vedova, che stava per perdere un figlio. Ora gli avverte le necessità di un marito che perde sua moglie e le necessità di una moglie lasciata sola dalla morte. La maggior parte di noi conosce una vedova che ha bisogno di attenzione. Quello che mi tocca è sentire come è successo di un'anziana vedova che aveva un programma di visitare di nuovo che si sentò ispirata a visitare una giovane vedova per confortarla. Una vedova che aveva bisogno di essere confortata fu mandata a confortarne un'altra. Il Signore aiutò e benedisse due vedove, ispirandole a incoraggiarsi a vicenda. E così egli soccorse entrambe. Il Signore mandò aiuto nella stessa maniera ai poveri resi umili, il capitolo 34 di Alma, i quali avevano accettato gli insegnamenti e la testimonianza dei suoi servitori. Dopo essersi pentiti ed essersi convertiti, essi erano ancora poveri, ma egli li spinse a fare per gli altri ciò che essi pensavano ragionevolmente fosse oltre le loro possibilità e di cui avevano ancora bisogno, dare agli altri ciò che essi avevano sperato di ricevere da lui. Tramite il suo servo, il Signore diede a quei poveri convertiti questo difficile compito. Dopo che avrete fatto tutte queste cose, se respingete i bisognosi e gli ignudi e non visitate i malati e gli afflitti e non impartite delle vostre sostanze, se ne avete, a coloro che si trovano nel bisogno, vi dico, se non fate nessuna di queste cose, ecco, la vostra preghiera è vana e a nulla vi giova. E siete come gli ipocriti che negano la fede. Può sembrare molto da chiedere a un popolo che già si trovava in grande bisogno, ma conosco un giovane uomo che fu ispirato a fare proprio questo all'inizio del suo matrimonio. Lui e la moglie riuscivano a malapena a far quadrare i conti. Egli però vide un'altra coppia ancora più bisognosa di loro. La aiutò con le poche risorse a disposizione, e la benedizione di pace promessa giunse quando erano ancora poveri. La benedizione di prosperità oltre i loro segni più rosei venne più tardi. E si può sempre trovare qualcuno nel bisogno, qualcuno che ha meno di noi o è nel dolore. Tuttavia c'è un'altra prova, che quando sopportata bene può portare benedizioni in questa vita e per sempre. L'età e le malattie possono metterci duramente alla prova. Un mio amico servì come nostro vescovo quando le mie figlie vivevano ancora a casa. Esse parlano di ciò che sentirono quando lui rese la sua semplice testimonianza attorno a un fuoco da campo sulle montagne. Egli voleva loro bene ed esse lo conoscevano. In seguito fu rilasciato come vescovo. Aveva già servito prima come vescovo. Coloro che ho incontrato che facevano parte del suo rione precedente lo ricordarono come mie figlie. Di tanto in tanto gli facevo visita a casa per ringraziarlo e per dargli delle benedizioni del sacerdozio. La sua salute cominciò a deteriorarsi. Non riesco a ricordare tutti i disturbi che aveva. Aveva bisogno di un'operazione. Il suo dolore era costante. Ogni volta che gli facevo visita per confortarlo, la situazione si capovolgeva. Ero sempre io che veniva confortato. La sua schiena e le sue gambe lo costringevano a usare un bastone per camminare. Eppure andava in chiesa. Si sedeva sempre vicino alla porta per poter salutare chi arrivava con un sorriso. Non dimenticherò mai il sentimento di meraviglia e ammirazione che provai quando aprii la porta di casa e lo vidi arrivare. Era il giorno in cui mettevamo i secchi dei rifiuti fuori perché fossero ritirati. Li avevo messi fuori la mattina. Lo vidi trascinare il secchio su per la salita con una mano. Si bilanciava con il bastone con l'altra mano. Egli stava dando a me l'aiuto di cui lui aveva ancora bisogno più di me. Stava aiutando con un sorriso sul volto e senza che gli fosse stato chiesto. Gli feci visita quando ormai dovette affidarsi alle cure di infermieri e medici. Era in un letto d'ospedale, nel dolore, ma con un sorriso. Sua moglie mi aveva chiamato per dirmi che lui stava diventando sempre più debole. Io e mio figlio gli impartimmo una benedizione del sacerdozio mentre era in quel letto, collegato a tubi e macchine. Suggellai la benedizione con la promessa che avrebbe avuto il tempo e la forza di fare tutto ciò che Dio voleva facesse in questa vita, per superare ogni prova. Stese la mano per prendere la mia mentre lasciai il suo letto. Fui sorpreso dalla forza della sua presa. e dalla fermezza della sua voce quando mi disse: ce la farò. Andai via pensando che lo avrei rivisto presto, ma il giorno dopo arrivò la telefonata. Era andato verso quel glorioso posto dove avrebbe visto il Salvatore, che è il suo giudice perfetto e che sarà anche il nostro. Quando parlai al suo funerale, pensai alle parole di Paolo, quando sapeva che sarebbe andato là dove il mio vicino e amico è andato. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministero. Quanto a me, io so per essere offerto a mo' di libazione, e il tempo della mia partita è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede. Del rimanente mi è serbata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Sono convinto che il mio vicino abbia superato la sua prova e affronterà il suo giudice con un sorriso. Attesto che Dio Padre vive. Egli ha stabilito un percorso che ci raffinerà e ci perfezionerà per tornare a vivere con Lui. Attesto che il Salvatore vive. La sua espiazione rende possibile la nostra purificazione. Se osserviamo i suoi comandamenti e le nostre sacre alleanze, so per esperienza personale che Egli può e ci darà la forza di uscire da qualunque difficoltà. Il presidente Monson è il profeta del Signore. Egli detiene tutte le chiavi del sacerdozio. Questa è la Chiesa, è la vera Chiesa del Signore, la Chiesa in cui noi con Lui ci sosteniamo gli uni gli altri, ci vediamo benedetti per soccorrere quelli che soffrono come noi e che Egli mette nel nostro cammino, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Nostro amato Padre che sei nei cieli. Ci fermiamo alla fine di questa sessione di conferenza per esprimere la nostra gratitudine per i consigli ispirati che abbiamo ricevuto dai nostri profeti e apostoli. Siamo grati per la bellissima musica e speriamo che sia la musica che la parola possano continuare a istruirci e ispirarci durante la conferenza. Speriamo di poter essere ispirati dalle cose che abbiamo ascoltato. Siamo grati per il sacrificio espiatorio di tuo figlio. Siamo grati per la restaurazione del Vangelo e le ordinanze. Ti chiediamo di benedire tutti coloro che hanno partecipato a questa conferenza. E lo facciamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been the first session.
Vi abbiamo trasmesso la prima sessione della 179esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communication. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.